In quel tempo Gesù riprese a parlare con parabole ai capi dei sacerdoti e ai farisei e disse: «Il regno dei cieli è simile a un re che fece una festa di nozze per il suo figlio. Egli mandò i suoi servi a chiamare gli invitati alle nozze, ma questi non volevano venire. Mandò di nuovo altri servi con quest'ordine: dite agli invitati, ecco, ho preparato il mio pranzo, i miei buoi e gli animali ingrassati sono già uccisi e tutto è pronto, venite alle nozze. Ma quelli non se ne curarono e andarono chi al proprio campo, chi ai propri affari, altri poi presero i suoi servi, li insultarono e li uccisero. Allora il re si indignò, mandò le sue truppe e fece uccidere quegli assassini e diede alle fiamme la loro città. Poi disse ai suoi servi: la festa di nozze è pronta, ma gli invitati non erano degni. Andate ora ai crocicchi delle strade e tutti quelli che troverete chiamateli alle nozze. Usciti per le strade, quei servi radunarono tutti quelli che trovarono, cattivi e buoni, e la sala delle nozze si riempì di commensali. Il re entrò per vedere i commensali e lì scorse un uomo che non indossava l'abito nuziale. Gli disse: amico, come mai sei entrato qui senza l'abito nuziale? Quello ammutolì. Allora il re ordinò ai servi: legatelo mani e piedi e gettatelo fuori nelle tenebre. Là sarà pianto e stridore di denti, perché molti sono chiamati, ma pochi eletti. Il Signore conceda a tutti quanti noi, carissimi fratelli e sorelle, la pienezza della sua grazia e la dolcezza della sua pace. C'è un desiderio che abita il cuore di Dio nostro Padre, un sogno su tutta quanta l'umanità. È il desiderio della comunione con Lui, il sogno della fraternità tra noi uomini. Dio si strugge nella realizzazione di questo desiderio. Dio mette tutte le sue energie nella realizzazione di questo sogno. Un sogno e un desiderio antico e nuovo. Antico perché dall'eternità è nel cuore di Dio. Nuovo perché si realizza nella vita di ogni uomo che accoglie l'invito a sedere alla sua mensa e a partecipare alla gioia della comunione con Lui e tra gli uomini. La prima lettura ci ha presentato proprio il sogno e il desiderio di Dio con i termini di un banchetto. Preparerà il Signore degli eserciti un banchetto di grasse e vivande, di cibi succulenti, di cibi deliziosi. Lui eliminerà la morte per sempre. Di certo, carissimi, il profeta presenta la visione del regno dei cieli, quello che avverrà alla fine della storia, quando nel regno di Dio non ci sarà né lutto né pianto e Dio sarà tutto in tutti. Ma, dobbiamo dirlo, questo sogno e questo desiderio Dio lo vuol realizzare già ora. Lo vuol realizzare con quel popolo che vive l'atrocità dell'esilio. È una speranza nel cuore di Israele che deve sostenere la difficoltà e deve spingerlo, pur tra le sofferenze e i dolori del non abitare la terra promessa, a vagheggiare sempre la realizzazione di un tempo di prosperità e di pace. Questo è importante anche per noi, carissimi fratelli e sorelle. Il nostro sguardo deve andare lontano, il nostro cuore deve lasciarsi portare e abitare dalla profezia di Dio. È Lui che prepara
lo abbiamo ascoltato nel Salmo, una mensa dinanzi agli occhi dei miei nemici, è lui che cosparge il mio capo e fa traboccare il mio calice che per sua volontà diventa di vita e di salvezza. Dio prepara un regno nuovo, Dio prepara dei tempi belli. Noi ci lamentiamo per questo periodo di grandi problemi che stiamo attraversando, di rivolgimenti sociali, culturali, di trasformazioni profonde, di guerra e di violenza. Ma noi sappiamo che al di là di tutti i movimenti della storia, Cristo è il cuore, il centro e il fine dell'esperienza umana. Essere discepoli di Gesù significa essere interiormente sostenuti dalla speranza che Dio prepara per noi un banchetto nel regno dei cieli. Questo non significa disinteressarsi alla storia di oggi, non partecipare ai rivolgimenti che stiamo attraversando, non mettere cuore, energia, mente alla costruzione della città terrena, tutt'altro, perché il pensiero del regno di Dio che ci aspetta alla fine del mondo e al termine della nostra vita deve sostenere il nostro impegno e motivare il nostro lavoro perché la città terrena venga costruita ad immagine della città celeste. È come se la liturgia ci dicesse: ma tu sai che Dio, che Padre ricco di misericordia, prepara per te un tempo di prosperità e di pace? Lavora in tutti i modi, su questo mondo, nella storia, perché venga trasformata in momento di gioia e di salvezza per tutti gli uomini, e al tempo stesso prepara nel regno dei cieli un banchetto per tutti quanti i suoi figli. Ma non dobbiamo mai dimenticarlo. Siamo chiamati a collaborare con Dio, tanto nell'edificazione della città terrena, quanto anche nella costruzione della città celeste. Perché lo sguardo che si spinge in avanti per contemplare la bellezza, la grazia, la tranquillità, la serenità e la pace nel regno dei cieli non ci deve spingere al disinteresse e a non incarnarci continuamente in quella storia che Cristo ha reso propria e ha santificato con la potenza del suo Spirito nella celebrazione del mistero pasquale. La pagina del Vangelo, carissimi fratelli e sorelle, ci fa comprendere proprio questo. Tutti quanti siamo invitati a partecipare al banchetto di nozze. Tutti quanti dobbiamo collaborare con Dio perché la nostra vita, la vita dei nostri fratelli, venga illuminata dalla potenza dello Spirito Santo. Cerchiamo di entrare in questo brano del Vangelo per diventare commensali dello sposo che è Gesù Cristo, partecipando alla gioia e alla letizia dell'essere con Lui una sola cosa, per la potenza dello Spirito d'amore. Gesù si trova a Gerusalemme, già da alcune domeniche lo stiamo seguendo, disputa con i capi dei sacerdoti, con gli anziani del popolo e oggi anche con i farisei. Presenta la sua parola, attualizza la parola dei profeti, dona il suo insegnamento, perché tutti gli uomini possano sperimentare in Lui la gioia e la salvezza. Le parabole che si susseguono, le stiamo ascoltando da più domeniche, servono proprio per far breccia nel cuore di quelle persone che hanno già deciso di mettere a morte Gesù. Così come la parola di Dio che noi ascoltiamo serve per far breccia nel nostro cuore. Ecco perché dobbiamo continuamente pregare. Signore, la Tua parola diventi lampada ai nostri passi, luce sul nostro cammino. Apra strade nuove di speranza, di fraternità e di pace. Entri negli angusti spazi del nostro animo e del nostro cuore e illumini le tenebre dell'animo nostro, così che la potenza della luce della Pasqua ci renda creature nuove, ci rivesta dell'abito della gioia, facendo in modo che, testimoni della potenza della luce, i nostri fratelli possano, guardando le nostre opere buone, rendano gloria al Padre che è nei cieli. Non ci capiti, carissimi, di vestire i panni dei capi dei sacerdoti, degli anziani del popolo e oggi dei farisei, che, chiusi nella grettezza della loro mentalità, sono rivolti con lo sguardo al passato alla legge data ai padri per mezzo di Mosè, ma non riescono a comprendere che ogni giorno del nostro pellegrinaggio sulla terra è un dono sempre nuovo dell'amore di Dio ed è una vocazione ad aprirci alla potenza di quello Spirito che fa nuove sempre tutte quante le cose. Gesù non si stanca all'ora di parlare e oggi di perdonarci e di insegnarci la via della vita. Noi gettiamo la spugna, ma lui no, rimane fedele perché non può rinnegare se stesso. E così non si stanca di rivolgere la sua parola, di ripetere il suo insegnamento, di trarre dal tesoro del suo cuore cose antiche e cose nuove, perché anche coloro che gli stanno avanti e che sono mal disposti nei suoi riguardi possano comprendere e aprirsi alla potenza dello Spirito, del Vangelo che lui dona con la copiosità della misericordia che abita il suo animo. Bella è questa parabola, parla di un re che fa un banchetto di nozze per suo figlio e invita alcuni al momento opportuno, manda i servi con questo invito, lo abbiamo ascoltato: venite alle nozze, i miei buoi e gli animali ingrassati sono già uccisi, tutto è pronto. Questo invito, carissimi, è per noi: vieni alle nozze, partecipa alla mia gioia, siedi al mio banchetto. È il banchetto certamente dell'Eucaristia, dove tutti siamo invitati a nutrirci della parola e del pane spezzato. È il banchetto della fraternità e della gioia, dove tutti siamo invitati ad essere fratelli gli uni degli altri e a portare i pesi gli uni degli altri, così da adempiere la legge del Signore. È il banchetto della società di oggi, dove tutti siamo invitati con responsabilità ed impegno a prestare il nostro aiuto, perché il mondo creda nella potenza del Vangelo e si lasci trasformare dalla forza dello Spirito Santo. Chiediamoci, carissimi fratelli e sorelle: io sono invitato, ma come rispondo all'invito? Come rispondo alle sollecitazioni dello Spirito Santo che ogni giorno mi chiede di pregare, mi chiede di fare il bene, mi chiede di perdonare gli altri, di vivere nel silenzio quando sono mortificato, di non attaccare coloro che con violenza si rivolgono a noi, di vivere alla maniera di Gesù Cristo e di far sì che il suo amore in noi ci renda delle creature nuove, testimoni della potenza del Vangelo. Questo è quello che Gesù dice a ciascuno di noi oggi. Ma perché non vieni alle nozze? Vieni, tutto è pronto. È pronta la mia grazia, è pronta la potenza del mio amore, è pronta la mia tenerezza, è pronto il mio Vangelo, è pronta la mensa dell'Eucaristia. Venite alle nozze. Questo, carissimi fratelli e sorelle, è l'invito che noi dovremmo sentire ogni giorno, quando abbiamo un po' di tempo, quando possiamo pregare, quando siamo in macchina, quando siamo non eccessivamente occupati nelle mille difficoltà e sollecitazioni che ci vengono dai lavori o anche dagli affetti. Sentire questa voce di Gesù che dentro di me mi dice: ma vieni alle nozze, ma perché non stai in comunione con me? Ma perché non ti apri alla gioia dell'amicizia con me? Perché non mi pensi? Perché non mi dai spazio? Perché non accogli il mio amore? Perché non ti lasci trasformare dalla potenza della mia misericordia? Questa è la voce che noi sentiamo dentro di noi: vieni, vieni, venite a me voi tutti che siete stanchi e oppressi ed io vi ristorerò. Immagini diverse, ma che ci dicono tutti lo struggente desiderio, il sogno del cuore del Padre di essere in comunione con noi, perché noi in comunione con Lui possiamo trovare la vita e la vita in abbondanza. È Cristo stesso che lo confida ai Suoi: io sono venuto perché le pecore abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Attiraci a Te, o Signore Gesù Cristo, fa che noi, sedotti dalla fragranza dei Tuoi profumi, Ti seguiamo sulla strada del Vangelo e diventiamo nel mondo testimoni della Tua potenza che guarisce, libera e salva. Permetti al Tuo amore di attrarci continuamente nei pensieri, nelle opere, nelle azioni e negli affetti, nelle parole e nei pensieri, nel corpo e nel cuore, nell'animo nostro possiamo vivere questo struggente desiderio di lasciarci attrarre da Te, non permettendo a nulla e nessuno di separarci dal tuo amore, dalla grazia della tua misericordia, dalla dolcezza del tuo affetto. È particolare nel brano del Vangelo come vedere, notare come gli invitati non rispondono positivamente alle parole del re attraverso i servi, dal momento che quelli non volevano venire. Ma non soltanto la prima volta, anche la seconda volta. Mandò di nuovo altri servi con quest'ordine: ecco, ho preparato tutti, venite alle nozze, venite. Ma quelli non se ne conarono e andarono chi al proprio campo, chi ai propri affari. Altri poi presero i suoi servi, li insultarono e li uccisero. Ma essi non se ne curarono. Quante volte anche noi non ci curiamo degli inviti di Dio? Egli ripetutamente ci invia il suo Figlio, ci dona lo Spirito Santo, ma noi rispondiamo sempre male, non ci curiamo, abbiamo sempre cose più interessanti da fare. Sempre, sempre. Riusciamo a malapena a ritagliarci questo spazio per la celebrazione domenicale. E talvolta la messa non deve essere neanche piuttosto lunga. Il sacerdote non la deve tirare, perché noi abbiamo da fare, ci sono tante occupazioni nella nostra giornata. E invece non deve essere così, carissimi fratelli e sorelle. Ora, nella scala dei nostri valori, chi viene prima? Il Signore o i nostri impegni? Il nostro lavoro oppure gli affetti familiari? Cristo e il suo Vangelo oppure le nostre cose, i nostri hobby, i nostri interessi e i nostri svaghi? Questo è quello che Gesù ci dice oggi. Ma io sono il primo dei tuoi pensieri, oppure no? Nella scala delle tue priorità, io quale posto occupo? Ora, noi siamo continuamente invitati a mettere a frutto la grazia di Dio, e il Signore non si stanca mai di chiamarci e desidera da noi la comunione, la fraternità, la gioia dello stare con Lui. Abbiamo ascoltato come allora il re si indigna e chiama tutti, inviando altri servi lungo i crocicchi delle strade, dice il testo. In realtà non sono tanto i crocicchi delle strade, sono la conclusione delle strade, è come se l'Evangelista stesse dicendo i luoghi più lontani. Le persone che più sono lontane al re vengono invitate. Siamo tutti quanti noi. I primi invitati sono il popolo di Israele, che non accolgono l'invito di Cristo alla comunione con Lui. Noi siamo stirpe eletta, sacerdozio regale, nazione santa, popolo che Dio si è scelto perché proclami le opere meravigliose di Lui che ci ha chiamati dalle tenebre alla sua ammirabile luce. Noi un tempo eravamo non popolo, siamo diventati il popolo di Dio. Noi un tempo esclusi dalla promessa, siamo diventati invece parte della promessa. Carissimi, talvolta i lontani diventano i vicini per il sangue di Cristo che ha abbattuto il muro di separazione che era fra mezzo. Noi non dobbiamo credere che perché siamo più vicini a Gesù siamo migliori degli altri. Dio vuole la salvezza di tutti. E quando noi ci chiudiamo, il Signore chiama tutti, chiama gli altri. Perché Lui vuole la salvezza universale. Lui ama tutti gli uomini, a tutti vuol donare la grazia della salvezza e della comunione con Lui. Siamo noi che storciamo il naso quando in chiesa vediamo qualcuno che non sopportiamo. Ma Dio no, chiama tutti. Ma quello che chiede a coloro che chiama è che preparino il cuore, che mettano l'abito nuziale, che predispongano il proprio animo all'incontro con Cristo Salvatore. Quello che viene chiesto a tutti quanti noi, carissimi fratelli e sorelle, non è di fare miracoli, non è di spostare chissà che cosa dalla nostra vita, i macigni delle nostre difficoltà o anche le pietre d'inciampo nella vita dei nostri fratelli. A noi è chiesto soltanto una cosa: di conservare e di mettere a frutto la grazia del battesimo. L'abito nuziale sta ad indicare proprio questo. Quando noi celebriamo il battesimo, uno dei riti è proprio quello della veste bianca. E al bambino viene detto, anche se piccino, in realtà viene ricordato ai genitori: sei diventata nuova creatura e ti sei rivestita di Cristo.
Questa veste bianca sia segno della nuova dignità, portala senza macchia per la vita eterna. Carissimi fratelli e sorelle, tutti nel giorno del nostro battesimo abbiamo ricevuto la veste bianca. Che fine ha fatto quella veste bianca? Si è macchiata, si è strappata, l'abbiamo tolta, l'abbiamo dismessa, l'abbiamo messa da parte. Che fine ha fatto la grazia del nostro battesimo? E su quella grazia la potenza e la forza degli altri sacramenti. Questo il Signore ci chiederà un giorno: dov'è l'abito nuziale che ti ho dato? Dov'è la grazia della comunione con me? Come ti presenti davanti a me? Noi pensiamo sempre a questa vita e non ci rendiamo conto che un giorno, ci ricorda l'Apostolo Paolo, tutti compariremo dinanzi al Tribunale di Cristo per ricevere la ricompensa delle opere compiute in questa vita, sia nel bene sia anche nel male. Amico, come mai sei entrato qui senza l'abito nuziale? Carissimi fratelli e sorelle, Dio prepara il banchetto, ma vuole la nostra collaborazione. Che sto facendo nel mio cammino di fede? Come sto camminando nella strada del Vangelo? In che modo assecondo e metto a frutto la grazia di Cristo Salvatore? Ora, abbiamo ascoltato come nella seconda lettura, è la conclusione di una delle ultime lettere che Paolo scrive ai cristiani di una città greca, Filippi, dove lui era andato ad annunciare il Vangelo nel suo secondo viaggio, a quei cristiani lui presenta il proprio cammino, ovvero presenta come ha conservato l'abito nuziale. Lo abbiamo ascoltato: so vivere nella povertà e so vivere nell'abbondanza, sono allenato a tutto e per tutto. Carissimi fratelli e sorelle, indossare l'abito nuziale significa allenarsi. La vita è una palestra, palestra di desideri santi e di sogni belli. Dobbiamo allenarci, dobbiamo combattere. Paolo dice: sono abituato alla povertà, so vivere nell'abbondanza e nell'indigenza. Ma per quale motivo Paolo dice questo? Perché in lui abita Gesù Cristo, perché lui vive questa comunione profonda con lui, perché sperimenta la grazia di quella misericordia che lava i peccati di ogni uomo, perché nella visione dell'Apocalisse abbiamo proprio Giovanni che vede degli uomini in bianche vesti e gli viene chiesto: ma chi sono? Essi sono passati attraverso la grande tribolazione e hanno lavato le loro vesti nel sangue dell'agnello. Carissimi, noi possiamo anche peccare, possiamo cadere, essere incostanti, iracondi, farci prendere da ogni tipo di passione, ma abbiamo un avvocato presso il Padre, Gesù Cristo giusto, egli è vittima di espiazione per i nostri peccati, per i peccati del mondo intero. Allora ti senti in difficoltà, non sai dove sbattere la testa, immergi la tua vita nel costato del Salvatore, lascia che il tuo sangue ti purifichi, che la sua acqua ti santifichi, immergiti e imporporati della preziosità di quel sangue che toglie i peccati del mondo. Paolo questo ha fatto, si è immerso nel mistero di Gesù Cristo ed è diventato con lui una sola cosa, vive l'essenzialità e si è allenato a vivere nella comunione con Cristo. Questo è quello che dobbiamo fare anche noi. Vi siete mai chiesti perché siamo attaccati tanto alle cose di questa terra? È vero, dobbiamo pur vivere, dobbiamo assicurare le nostre famiglie una vita dignitosa e sicura. Dobbiamo al tempo stesso dare ai nostri figli le possibilità per vivere al meglio la loro esperienza di vita e mettere a frutto la grazia dello Spirito Santo. Non ci sono dubbi, ma non bisogna assolutizzare i beni di questa terra. Dobbiamo vivere nell'essenzialità. Quando ho di che vestirmi e di che mangiare, dice San Paolo, di che più devo occuparmi? Dal momento che non mi manca nulla e il mio premio è il Signore. Qui Paolo ci fa comprendere: ma quante cose superflue ci sono nella mia vita? Io vivo veramente nell'essenzialità, ma non perché io devo vivere nella miseria, no, ma quali sono le cose veramente importanti per me? Gli affetti, la famiglia, il rapporto con Dio.
Ecco allora essere allenati in tutto e per tutto alle cose belle, sante, in questo rapporto con Dio che fa splendere l'abito del nostro battesimo e ci rende delle creature nuove. E poi Paolo conclude in uno dei passaggi molto belli e tanto conosciuti della lettera: tutto posso in colui che mi dà la forza. Carissimi fratelli e sorelle, noi non siamo capaci di conservare l'abito nuziale, di presentarci a Dio santi e immacolati. Non siamo come Maria, conosciamo il peccato, la ribellione, tante volte andiamo contro Dio, non attuiamo il bene che il Signore desidera, non mettiamo a frutto la grazia dello Spirito Santo che ci santifica. Ma noi abbiamo la forza che ci viene da Dio e che ci fa superare le difficoltà, che ci rende giorno dopo giorno dei cristiani migliori. Ma io sono un peccatore, ma lo siamo tutti quanti, ma cerca di fare dei passi in avanti sul cammino del bene, cerca di migliorare, cerca di farti portare dalla grazia di Dio. Paolo testimonia proprio questo e lo afferma con molta chiarezza, con molta sincerità: io posso tutto per colui, per la forza di colui che mi ha amato. Tutto posso in colui che mi dà la grazia. In altri luoghi dice che nulla e nessuno potrà mai separarci dall'amore di Dio, dal momento che noi siamo più che vincitori per virtù di colui che ci ha amato. La forza di Cristo che ci viene data è la forza del suo amore, che ci rende incrollabili, capaci di vincere le battaglie della vita, di non lasciarci scoraggiare nei luoghi di lavoro, in famiglia, nei nostri rapporti. Noi abbiamo la potenza di Cristo, abbiamo la grazia dello Spirito Santo. Non ci dobbiamo deprimere, non ci dobbiamo abbattere, non dobbiamo cadere sotto i colpi della difficoltà. Dobbiamo dire a noi stessi: anima mia, spera in Dio, ancora potrò lodarlo, Lui salvezza del mio volto e mio Dio. Proprio come il salmista, dobbiamo dire: cuore mio, non ti abbattere, prendi coraggio, determinazione, lascia che lo Spirito Santo dentro di te fa già ribollire la virtù, lascia che la potenza dell'amore di Cristo Salvatore riversato in te ti renda una creatura nuova. Il Signore ci riveste della grazia dello Spirito Santo e ci fa diventare combattenti. Il Signore addestra le mie mani alla guerra, le mie dita alla battaglia, dice il salmista. Tutto posso in colui che mi dà la forza. Io posso tutto, tutto il bene posso fare. Questo dice San Paolo, per la forza che mi viene da Dio. Ora, carissimi fratelli e sorelle, la forza che viene da Dio non serve per fare quello che vogliamo noi. Perché nella preghiera noi chiediamo la forza e la grazia di Dio, ma per fare ciò che piace a noi. Invece la grazia di Dio serve per operare secondo Dio, per fare la sua volontà. Pensiamo a Maria, in quella meravigliosa scena dell'Annunciazione. Riceve la forza e la potenza dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo scenderà su di te, su te mi sponzerà, stenderà la sua ombra alla potenza dell'Altissimo. Ma lo Spirito Santo serve a Maria per fare la volontà di Dio, che è mettere al mondo il suo figlio unigento. E dicendo: eccomi, Maria si lascia abitare, si lascia irrorare dalla grazia e dalla forza dello Spirito Santo. Ed è questo che dobbiamo fare anche noi. Nulla è impossibile a Dio, dice l'angelo a Maria, che sta ad indicare come la forza di Dio serve per fare la sua volontà. Allora, tutto io posso tutto. Gesù stesso lo dice: farete cose ben più grandi di quelle che ho fatto io, perché io vado al Padre e pregherò per voi il Padre. Manderò, il Padre manderà nel mio nome lo Spirito Santo. Noi possiamo fare tutto, possiamo fare tutto il bene, ma la nostra capacità, dice l'apostolo Paolo, viene da Dio. Allora, qual è il bene che Dio ci chiede di fare e per il quale dona la sua forza? Allora dobbiamo incanalare la forza di Dio verso la sua volontà, per fare non quello che piace a noi, ma quello che piace a Dio. Lo stesso Gesù nel Getsemani ha chiesto proprio questo: passi da me questo calice, ma non come voglio io, come vuoi tu. La forza dell'amore di Dio riversata nel cuore di Cristo lo rende capace di fare quello che piace a Dio. Allora la forza di Dio è commisurata e proporzionata
alle cose impossibili che Dio vuole realizzare in noi e a quel tutto di bene che Dio vuol fare dentro di noi. Carissimi fratelli e sorelle, in questa santa celebrazione chiediamo proprio questo, di non rifiutare mai la grazia e di essere capaci di sedere alla mensa della comunione con Dio e con i fratelli, di essere commensali suoi, vivendo nella comunione dell'amicizia e nella grazia della misericordia che siamo chiamati a donare agli altri a piene mani. Ma non ci capiti, e per questo invochiamo Maria, lei che è la madre dei peccatori, di essere scacciati da Dio. Lo abbiamo ascoltato, questo tale che non ha l'abito nuziale, non ha la disponibilità alla grazia, non si lascia portare dalla sua forza, che fine fa? Legatelo mani e piedi e gettatelo fuori nelle tenebre, là sarà pianto e stridore di denti. Oggi, voi lo sapete, si parla sempre di questa misericordia di Dio, ed è vero, Dio è amore, Dio è misericordia. Ma dobbiamo ricordarci anche che Dio alla fine dei tempi, a coloro che si sono chiusi alla sua grazia e non hanno voluto camminare nell'amore, non è che li manda lui, ci vanno loro con i piedi, con i loro stessi piedi. Noi qui sulla terra ci costruiamo la felicità o la dannazione eterna. Legatelo mani e piedi e gettatelo fuori nelle tenebre, sarà pianto e stridore di denti. L'inferno esiste, carissimi fratelli e sorelle, ed è una realtà con la quale noi dobbiamo fare i conti, ma non per avere paura e quindi io faccio il buono così da guadagnarmi il paradiso. No, non è questo, non è un ricatto nella mentalità dei bambini che dobbiamo attuare, quando invece renderci conto della realtà. Io sto camminando, ma sto camminando verso la luce o sto camminando verso le tenebre? Cammino nella luce e sono figlio della luce, oppure cammino nelle tenebre, amo le tenebre e dinanzi a me si aprirà la porta dell'inferno? Che Maria ci soccorra e mentre stiamo ancora qui sulla terra possa riparare lei ai nostri errori e darci la strada per attuare la salvezza. Non scoraggiamoci mai. Il regno dei cieli è alla nostra portata se noi come Maria diciamo eccomi. Per questo rivolgiamogli la nostra preghiera e chiediamo a lei che possa donarci nel suo cuore immacolato l'affetto di quella madre che ci porta a Gesù e allontani da noi il giudizio estremo che meritano i dannati, e lei, madre tenerissima, ci ottenga dal suo figlio la grazia della conversione e della vita nuova secondo il Vangelo. Tu, o madre nostra dolcissima, che hai vissuto la comunione piena con Cristo Salvatore e hai realizzato nella tua vita il desiderio del Padre, il sogno della comunione e della fraternità, volgi il tuo sguardo misericordioso verso di noi, sostienici nei momenti di difficoltà, guariscici dalle ribellioni, estingui la cattiveria e l'egoismo nel nostro cuore e donaci la forza e la grazia di ascoltare sempre l'invito del tuo figlio Gesù: venite a me voi tutti che siete stanchi e oppressi, venite alle nozze, così che nel tempo e nell'eternità possiamo godere del suo amore misericordioso, forza per operare tutto secondo la volontà del Padre.